Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta.
Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà e buon sabato. Allora, la domanda retorica che vi rivolgo stamattina è: quanto sono credibili i giornaloni preoccupati per la questione settentrionale da 1 a 10? Ovviamente meno 2. Eh sì, perché cosa succede? Stamattina tutti i giornaloni ovviamente vogliono pompare il caso Vannacci, che ovviamente in questo paese dà più scandalo, un generale pluridecorato che ha combattuto e comandato truppe italiane in teatri di guerra rischiosi e dove c'era anche la frontiera dello scontro di civiltà, dà più scandalo costui, per esempio, di Ilaria Salis, che è accusata in un paese dell'Unione Europea di violenze personali molto gravi, candidata dal duo comico Fratoianni e Bonelli. Ma non di questo volevo parlare del fatto che oggi i giornaloni si chiedono: ma che fine farà la questione settentrionale? Ma la Lega non si occuperà più del Nord adesso che candida Vannacci? Ma le storiche battaglie sul federalismo, sull'autonomia, ma che fine fanno? Sembra che siano tutti preoccupatissimi di questa questione, per noi e non da oggi, centrale. Tra le criticità irrisolte del paese, ma che loro hanno sbertucciato per decenni. Cioè, questi giornaloni per decenni hanno irriso, sminuito, contestato frontalmente addirittura la questione settentrionale, nella migliore delle ipotesi relegandola a folklore padano. Nella peggiore, ma spesso come dire, quotidiana delle ipotesi, negandola, dicendo che non esisteva, soprassedendo sul fatto che regioni come ad esempio la Lombardia vedono ogni anno sparire verso le casse dello Stato centrale circa 54 miliardi che provengono dal proprio territorio e che non tornano mai più in Lombardia in nessuna forma, il famoso residuo fiscale. Non ce n'è un analogo nel mondo occidentale, e anche l'Emilia e il Veneto hanno un residuo fiscale abnorme. E tutti questi, che erano dati oggettivi, venivano sempre criticati dal mainstream. Per costoro non c'era nessuna questione settentrionale, e se c'era era una cosa un po' razzista, no? Era una cosa contro i meridionali, cioè facevano una caricatura razzista della questione settentrionale, che invece oggi sventolano contro il presunto razzismo di Vannacci. Cioè, i contorcimenti dell'ipocrisia sono infiniti per costoro. L'importante è dare conto, come dire, all'ultima notizia che riguarda la Lega al momento, anche in barba alla propria coerenza interna. Tra l'altro posso dirvi sommessamente che chi vi parla ha partecipato alla presentazione del libro di Salvini come intervistatore di Salvini. In quella sede Salvini ha annunciato Vannacci, c'era quasi tutto il gotha leghista, non ho visto tutta questa sollevazione di scudi e questo malumore. Dopodiché, che ci siano sensibilità diverse anche e che ci sia una polifonia nella Lega mi sembra un valore. Cioè, costoro, che ce la menano sempre con la democrazia, il pluralismo, eccetera, attaccano la Lega insinuando che è un monolite, ma quando ci sono voci diverse diventa un disvalore. Cioè, capite che non c'è un filo mai logico, c'è sempre la volontà di attaccare, diciamo, un partito che comunque la si pensi è chiaramente anti-mainstream. Tra l'altro tutti costoro ignorano, anche qui da tempo, l'antifascismo storico della Lega. Cioè, la Lega non solo nasce anche antifascista, la Lega, come ogni partito che fa dell'autonomia e delle esigenze, ricchezze e diversità dei territori un baricentro, non può che essere antifascista, è antitotalitaria tout court, ovviamente. Solo che certo non è l'antifascismo salottiero, non è l'antifascismo scuratiano, non è l'antifascismo di lorsignori, e quindi non va bene. Cioè, qui si chiede ogni giorno una professione di antifascismo ai leader del centrodestra. Salvini l'ha fatta più volte, l'ultima volta durante un'intervista al direttore di Libero Mario Sechi. Ma allora sì, noi se ne siamo minimamente guardati dal renderne conto, da dargli atto che l'aveva fatta. No, quindi ignorano completamente anche questo aspetto. È tutto un dibattito truccato, capite? È tutto un dibattito truccato. Tra l'altro, ricordiamo che Vannacci è una candidatura, lui stesso lo rivendica giustamente, da indipendente nelle file della Lega. Ma la storia della sinistra pullula, ha pullulato di candidature anche eccellenti indipendente, fin dalla storia del PC, non è mai stato uno scandalo. Quindi lo chiedo soprattutto a quegli amici che giustamente fanno anche oggi dell'autonomia e della questione federale una priorità, come d'altronde una priorità per la dirigenza della Lega, visto che si sta votando in queste ore l'autonomia e si è vicini come non lo si era mai stati prima. A tutti questi amici dico: guardatevi dai falsi amici dell'ultima mezz'ora. Grazie a tutti, a lunedì.
Tra un manifesto e lo specchio,
avete ascoltato Liberamente.
Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica. Ogni sabato dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio su Radio Libertà.
Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda il Garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna.
E allora diamogliela subito la linea ad Antonino Danna.
Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è il Garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 27 di aprile, l'anno del Signore 2024, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi Abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator. Infine, andate sulla pagina Facebook della nostra radio e troverete le indicazioni per aiutare i nostri amici e fratelli del Nagorno-Karabakh o Artsakh, che dir vogliasi. Giulio Cesare, se passi un attimo sulla condivisione schermo, io voglio fare vedere ai nostri ascoltatori un'immagine, perché state vedendo già una vettura che dal viso sembrerebbe molto familiare, sembrerebbe un'Alfetta, solo che questa macchina che vedete inquadrata in questo momento sul canale 252 del digitale terrestre, noccioline, caramelle, app, Twitch e YouTube, beh, non è un'Alfetta, anche se c'è scritto, insomma, anche se ha quattro fari, lo scudo che sembra stretto e un baffo solo, l'Alfetta inizialmente ne aveva tre. Questa invece è un'Alfa Romeo. Come? Sei impazzito? Che cos'è questa macchinetta di colore rosso che è tutto fuorché un Alfa Romeo, è una Daihatsu. Dici, ma com'è che dici che è un Alfa Romeo? Perché, e questo lo potete verificare anche con il TAM, tutte le auto del mondo, mitico volume di quattro ruote, che dovreste prendere quello dell'86, se non sbaglio, 85-86, l'Alfa Romeo non produceva, nella sua storia non ha mai prodotto soltanto in Italia, o meglio, non solo soltanto in Italia, ha anche prodotto all'estero. Questa era una Daihatsu che l'Alfa Romeo assemblava nei suoi impianti in Sudafrica a partire dal 1983. Questa è la Sharad Daihatsu. Ma torniamo al mistero di cui sopra, eccolo qua. Il mistero di cui sopra è questa strana vettura che in effetti a guardarlo uno dice, ma che è sta macchina? È un'Alfetta probabilmente, però c'è scritto Alfa Romeo 2003. Oggi vi parliamo infatti delle automobili, di alcune delle Alfa Romeo che sono state prodotte all'estero al tempo della gestione IRI, quindi non stiamo assolutamente spoilerando o dando fake news. E in particolare questa che vedete qua, la 2003, altro non è che uno studio che era stato fatto per la scocca, per il design dell'Alfetta o anche dell'Alfa 6, perché c'è una maquette molto simile a questa vettura al museo dell'Alfa Romeo ad Arese, e in realtà sotto questo non è altro che l'Alfone 1009 degli anni 50, perché nel corso degli anni dopo la guerra l'Alfa Romeo ha rilevato l'Isotta Fraschini in Brasile. L'Isotta Fraschini aveva fatto un accordo prima della guerra, produceva motori d'aereo, produceva in Brasile i camion, e poi dopo la guerra l'Alfa Romeo è subentrata e ha cominciato a produrre anche delle autovetture. Tra queste ci fu la 2150, che era un'evoluzione dell'Alfone 1009, che in Italia era diventato Alfa 2000. In Brasile il motore venne portato prima a 2150, e poi negli anni 70, quando ormai quel modello aveva fatto il suo tempo, il motore venne portato, sempre 4 cilindri bialbero Alfa Romeo, venne portato a 2300 centimetri cubici circa. Questa poteva andare anche con l'etanolo, perché sapete che in Brasile esiste la possibilità di alimentare la macchina sia a benzina che ad etanolo. I motori possono funzionare in entrambi i modi. E questa è infatti l'Alfa Romeo 2300, che poi nel tempo ha cambiato nome, è diventata Rio, e nel 1978 la FNM, che era questa fabbrica brasiliana, appunto, proprietà Alfa Romeo, la FNM decide il salto di qualità. Il salto di qualità sarà tentare l'esportazione della 2003 TI, niente meno che in Germania. Tant'è vero che noi abbiamo recuperato un famoso spot che adesso, per chi è alla radio, vi faremo ascoltare, e per chi è invece collegato in video, vi faremo vedere. Giulio Cesare, se sei pronto, manda la pubblicità. Eccolo.
Ça, c'est une Alfa Romeo.
Eh bien, ça vient d'où?
Ça vient d'Italie.
Mais ça vient du Brésil.
Ah, ça vient du Brésil?
Oui.
Ah bon?
Es sieht aus wie ein europäischer Wagen.
Ein Brasilianer?
Ein Alfa Italien, oder?
Aus Brasilien? Ja. Tatsächlich.
Beachtlich, beachtlich.
Este é o Alfa Romeo 2300 Ti, um carro tão perfeito que já está sendo exportado para a Alemanha.
Un carro tan perfetto da essere esportato in Alemanha. Un'automobile così perfetta da poter essere esportata addirittura in Germania. Per chi ha ascoltato via radio, avete sentito, no? C'era questa bella intervistatrice in questo posto che viene indicato come Foresta Nera, Germania, dicembre 1977, lo spot è dell'inizio del 78, e lei infatti chiede alle persone, questa macchina che cos'è? E il primo anziano signore in francese dice, questo è un Alfa Romeo. Ma viene dal questa però non viene dall'Italia, viene dal Brasile. E quindi tutti restano un po' sbalorditi. C'è anche un tedesco che la guarda, dice: ma no, non è possibile, l'Alfa Romeo è un'automobile italiana. E dice: no, questa arriva dal cono sud, come viene chiamata anche l'America meridionale, insomma viene dall'America di Paglietti, come la chiamiamo in Calabria, no? In realtà America di Paglietti è il modo per definire più segnatamente l'Argentina. Comunque, questa viene dal Brasile e quindi dice un'automobile così perfetta da poter essere esportata anche in Germania. Questa è infatti una 2003, questa però è una del 1974, una delle prime che state vedendo qua sempre in diretta sul video, ed è una delle prime 2003, tra l'altro in un bellissimo colore giallo Piper, che sembra appunto un'Alfetta, ma Alfetta non è, anche perché è più grande dell'Alfetta, dietro non ha il cambio in blocco col differenziale, e soprattutto il suo collaudo stava per costare la vita al povero Giuseppe Casiraghi, pace all'anima sua, che è stato uno dei collaudatori storici dell'Alfa Romeo, è stato capo collaudatore, lui era un personaggio leggendario. Pensate, Giuseppe Casiraghi era un italiano di Libia, nato in Libia alla fine degli anni 30, e poi dopo la cacciata degli italiani era rientrato anche lui in Italia. È rientrato in Italia, prima aveva cominciato a lavorare con i camion già in Libia e poi si era impiegato all'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo, anche in virtù del fatto che lui conosceva l'arabo, sapeva apprendere una lingua in tempi molto rapidi ed era soprattutto una persona, un organizzatore nato, oltre che un bravissimo collaudatore, nel corso degli anni 70 lo manda prima in Brasile e poi in Sudafrica. Difatti poi parleremo brevemente anche delle Alfa brasiliane, delle Alfa sudafricane. E negli anni 70 lui si trova a gestire lo sviluppo appunto anche della 2003, perché non c'erano solo i camion, c'era da sviluppare anche la 2003. Un bel giorno, con un muletto di questi, se ne va per quelle strade che all'epoca non erano nemmeno asfaltate, pensate, erano strade prevalentemente terra battuta, e in Brasile c'era il limite di velocità assoluto di 80 km all'ora. Nessuno avrebbe potuto superare quella velocità, perché se tu superavi quella velocità e ti beccava la polizia, probabilmente ti riteneva qualcuno di malaffare, in narcos e robe varie, e ti sparava senza tanti complimenti. Tra l'altro erano tempi di dittatura in Brasile. Un bel giorno Casiraghi esce con una 2003 prototipo, comincia ovviamente a fare la prova. La prova significava correre, trattandosi tra l'altro di un Alfa Romeo, quindi immaginate anche la robustezza di queste macchine prodotte in Brasile, e comincia a darci dentro. Quindi una guida, diciamo, da rally, possiamo dire così, diciamo così. A un certo punto passa davanti a una pattuglia della stradale e comincia un vero e proprio inseguimento, fino a quando non si è trovato davanti un'altra macchina della stradale con il mitra sguainato, perché quelli erano pronti per sparargli addosso. Casiraghi ferma, esce dalla macchina a mani alzate, riesce miracolosamente a non farsi sparare addosso, e viene fuori che, insomma, il limite è 80 all'ora, tu non puoi fare ste corse nel paese, ma io sono un collaudatore dell'Alfa Romeo, cose, discorsi, robe varie. Insomma, alla fine gli fecero una sorta di esenzione, un po' come, avete presente Fracchi alla Belva Umana quando gli danno il lascia passare? Ecco, a lui fecero una specie di lascia passare per poter espletare, e così gli altri collaudatori dell'Alfa Romeo, per poter espletare i collaudi senza che gli sparassero addosso. Il risultato è stato che qualcuna di queste 2003, tra l'altro, qui state vedendo appunto un giretto sempre con questa 2003 del 74, qualcuna di queste 2003, oltre ad arrivare in Germania, di straforo è arrivata in Italia. Io mi ricordo, avevo 12-13 anni e a Bagheria, profondo sud, voglio dire, alle porte di Palermo, ce n'era una 2003 TI come questa qua, che era di colore rosso alfa, ormai sbiadito e cotto dal sole, sembrava più color aragosta, nel cortile dell'allora concessionaria della Fiat di Bagheria, perché era periodo di incentivi statali e quindi questa 2003 qualcuno ce l'aveva, era riuscita a importarla in Italia, non so come, e però ha deciso di disfarsene, quindi sarà diventata un cubo di ferro e d'alluminio da qualche parte. Questo per raccontarvi in breve, ovviamente non abbiamo tutto il tempo, ma per dirvi che non ci sono solo Alfa Romeo che verranno prodotte in Polonia, vedasi la Junior, ma ci sono Alfa Romeo che hanno portato il nome dell'Alfa Romeo senza mai aver visto nemmeno 100 metri di strada italiana in tutta la loro esistenza. E vi voglio fare vedere un'altra cosa. Allora, adesso io vi faccio vedere un'altra cosuzza, vediamo se la trovo, perché l'avevo segnata qua. No, non ve la faccio vedere, ma ve la leggo, perché vi dicevo, avete visto quella Daihatsu all'inizio di colore rosso? E io vi ho detto, questo è un Alfa Romeo, perché l'Alfa Romeo, vedete, sono qui sulla pagina di africarivista.it, vi voglio leggere questa cosa. Negli anni 50 l'Alfa Romeo, che allora era proprietà IRI, appunto, aveva identificato nell'Africa un mercato con grandissime potenzialità per le sue vetture. Nel 58 iniziò così a commercializzare in Sudafrica la Giulietta, che allora era la vettura di punta del Biscione. Per la commercializzazione l'Alfa Romeo, che aveva allora il suo stabilimento principale al Portello a Milano, s'affidò a una rete di distributori locali che però venivano controllati in modo molto puntuale dalla casa madre. La Giulietta ebbe un grande successo, complice forse anche la comunità italiana in Sudafrica che allora contava più di 40.000 membri. Vista la positiva accoglienza, fu deciso di assemblarla in loco appoggiandosi alla società Car Distribution Assembly, CDA, di East London, che già curava l'assemblaggio delle vetture Mercedes. Questo perché, tra l'altro, al tempo le vetture erano tutte CKD, cioè erano assemblate in loco, perché per il protezionismo commerciale non si poteva importare dall'estero e quindi dovevano arrivare le vetture fatte a pezzi e poi montate esattamente come una sorta di grande Lego negli stabilimenti locali. Piano piano la supervisione dell'Alfa crebbe fino ad arrivare a una gestione completa delle diverse fasi, escluso l'assemblaggio, che portò 4 anni dopo alla nascita dell'Alfa Romeo Sudafrica. Quindi nel 64 arriva la Giulia ottiene tra l'altro un grande successo in Sudafrica e addirittura bisogna far sì che l'Alfa Romeo sigli un accordo con la Roslin Motor Assembly, che già assemblava auto Renault, Datsun e Nissan. Pensate che le Alfa Romeo erano apprezzate in Sudafrica, Rhodesia, oggi Zimbabwe, Zambia, Namibia, Mozambico e Angola. E quindi a questo punto l'Alfa costruisce una propria fabbrica in Sudafrica a partire dal 71 nella zona industriale di Brits. L'impianto viene completato nel 73 e da Brits cominciano a uscire Alfetta, Alfa Sud, Alfetta GT, l'Alfa Sud Sprint, la nuova Giulietta e l'Alfa 33. E poi viene fatto un accordo anche con la Fiat per produrre il 128, la 132, un pick-up 128 e poi nell'83 quella Daihatsu che avete visto. Nell'84, per la crisi economica, l'Alfa Romeo chiude questo stabilimento. Anche qui Casiraghi ha lavorato, perché poi dopo il Brasile è stato trasferito in Sudafrica e per esempio una delle vetture strane che noi non abbiamo visto mai nel nostro paese è l'Alfetta GT, che venne adattata per poter ospitare niente meno che il motore 3000 6 cilindri a V. Nel corso degli anni 80 è stata una delle ultime vetture uscite da Brits e però era 3000 V6. In Italia non c'è mai stata un'Alfetta GT / GTV 3000 V6, il GTV arrivava massimo a 2005. In Germania nel 77 avevano fatto una versione 2006 col motore della Montreal, ma mai ci si era spinti fino a quel livello. Non solo, una quota di Alfa 6 nel corso degli anni 80 venne fatta una sorta di accrocchio tra prima e seconda serie, quindi scocca della prima e parti della seconda serie, e vennero in qualche modo riciclate anche in Sudafrica, vendute anche in Sudafrica. L'Alfetta diventò Alfa 159i, venne venduta anche in Sudafrica. Quindi, come vedete, non c'è stata soltanto l'Italia nella storia dell'Alfa Romeo, non c'è soltanto l'Italia nella storia dell'Alfa Romeo. Tra l'altro, se andate al museo di Arese, troverete una vettura Alfa dei primi anni 20, mi pare, che ha la scritta nel marchio Alfa Romeo Paris e non Alfa Romeo Milano, perché molto semplicemente, proprio per il protezionismo economico, era più conveniente produrre direttamente in Francia che non importare le macchine dal portello. Come vedete, la storia è variegata, non è una storia, diciamo così, lineare, per cui quando dite sì, vabbè, l'Alfa Romeo è italiana, certamente, però come vedete si è concessa anche l'Alfa Romeo, diciamo così, dei momenti di italianità esportazione. Sono le 9.58, io mi avvio alla chiusura. Giulio Cesare, puoi togliere il video, se vuoi, torniamo sempre sulla condivisione schermo, vi voglio fare vedere una foto. Questa che vedete, eccola qua, perché come vedete certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Questa è l'automobile che tanti ascoltatori hanno imparato a conoscere, questa è la mia Alfa 166, quante volte Zoom è andato in onda da questo abitacolo se ero in ritardo. Lunedì scorso è venuto il carro attrezzi del signor Francesco, che voglio salutare, e il carro attrezzi se l'è portata non allo sfascio, ma al garage Gasparri in quel di Legnano, in via San Bernardino al 111. Tra l'altro è stata, siccome la 166 è stata ferma alcuni anni, diciamo anche tre, è stata ripulita, diciamo messa, accudita sotto un ponte sopra a un'altra Alfa col motore 6 cilindri a V, una 90 V6 CEM, si fanno compagnia e sono cominceranno a breve, insomma, i lavori per rimettere a posto tutta la meccanica, e poi bisognerà lavorare sulla carrozzeria. Vi faccio vedere che cosa c'è da fare. Questo è l'avantreno. Ci sono da fare segnatamente i braccetti delle sospensioni, perché quelli se ne sono andati via. Questo è lo schema quadrilatero alto che venne introdotto con l'Alfa Sud, ed è uno schema che garantisce una bella precisione di guida. Ecco qua, ve lo faccio vedere meglio col colore. Pensate che i braccetti sono dovuti venire nel segno della radio da Chelmsford, Inghilterra, dove Guglielmo Marconi ha installato la prima emittente inglese, dove ha fatto la prima fabbrica che produceva radio a suo nome, Radio Marconi, visto che avantieri era il suo compleanno. Come vedete, certe cose nella vita si trovano tra di loro per coincidenze misteriose. Ci sarà da fare i dischi, ci sarà da fare le pastiglie, soprattutto c'è da fare, ed è un po' complicato, la distribuzione del motore, un termostato, insomma, c'è un bel po' di lavoro da fare anche dentro, un attuatore della climatizzazione. Ringraziamo gli amici dell'AFRA di Alessandra Giorgetti, perché abbiamo potuto trovare il ricambio solo lì, ormai è praticamente introvabile, come anche la cuffia del cambio, cioè la cuffia di pelle che protegge il cambio. Pensate voi, la leva del cambio, pensate voi, ormai è diventata quasi introvabile. Insomma, le premesse ci sono tutte. Nel corso delle prossime trasmissioni vi racconteremo anche con dei video come andranno i lavori, e vi porteremo in via San Bernardino 111 a Legnano a conoscere ancora una volta, perché già li conoscete, i nostri amici, i fratelli Gasparri, e vedremo le fasi di lavoro per la rinascita di questa magnifica vettura, che vi ricordo è 2005 V6, quindi il glorioso motore busso. Bene, io ho finito per quest'oggi. Che dire di più che vi ringrazio, e in particolare nel ringraziarvi vi auguro un buon weekend. Giulio Cesare, è arrivata la nostra Giorgia?
Antonino, oggi Giorgia Pacioni di Bello non ci sarà, fra poco Maurizio Colombini con il suo passaparola, e dalle 10.30 alle 11 Luigi Senatore e Arturo Caligaro con la CP.
E allora, siete in ottima compagnia, grazie per essere stati con noi e ci ritroviamo lunedì con Zoom alle 18.05 trattabile, se no sabato prossimo, sempre ancora al garage dell'Alfista. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna, buongiorno.
Avete ascoltato il garage dell'Alfista.